Mayer Valtes ci sta dicendo che Hegel, quindi l'idealismo tedesco, in realtà procede dal neoplatonismo e in particolare da Proclo, e che la dialettica hegeliana è sostenuta in fondo dal pensiero, dalla dottrina enologica di Proclo, enologica con l'H davanti, perché sennò sembra un'altra cosa, infatti lo scrivono con l'H, enologica, sì. C'è la dottrina dell'uno,
dico letto, perché con l'altra dottrina si raggiunge l'estasi.
Ora, questa cosa che dice Mayer Valtes, e cioè che la dialettica hegeliana è debitrice della enologia di Proclo, va verificata. La verifichiamo leggendo proprio l'inizio degli elementi di teologia di Proclo. Gli elementi di teologia sono stati, a detta di molti, compreso Mayer Valtes, lo scritto di Proclo che più ha influito nel Medioevo e più è stato letto e studiato dai teologi medievali. E qui lui inizia proprio parlando del lume dei monti, che in fondo per Hegel l'uno è l'uno, c'è, no, per principio, però non ha ancora un significato, aspetta il significato dal per sé, e in questo ritorno allora l'uno, cioè l'in sé, diventa effettivamente ciò che è, che è in fondo la dottrina di Plotino, però Proclo l'ha formalizzata. Dice Proclo, devo dire le pagine, questo libro che dice, allora pagina non si sa, elementi di teologia 83. Ogni molteplicità partecipa in qualche modo dell'unità, cioè i molti partecipano in qualche modo dell'uno. Se infatti non vi partecipasse in alcun modo, né la molteplicità nel suo complesso sarebbe una unità, né lo sarebbe ciascuno dei molti elementi di cui la molteplicità è costituita, ma anche ciascuno di essi sarebbe una molteplicità, e ciò all'infinito, e ciascuno di questi elementi infiniti sarebbe a sua volta una molteplicità infinita. Infatti, se la molteplicità non partecipa in alcun modo di nessuna unità, né considerata nel suo complesso, né per quanto concerne le singole parti che la compongono, sarà infinita assolutamente e in ogni sua parte. Cioè, se non riusciamo a chiudere, a unificare i molti nell'uno, dice, rimane infinita in ogni sua parte e non riusciamo a comprenderla. D'altro canto, ciascuno dei molti, qualunque si prenda in esame, o sarà una unità o una non unità. Vabbè, fin qui. E se una non unità, allora sarà o molti o nulla. Ma se ciascuno di essi è un nulla, anche ciò che è composto di essi è un nulla. Se invece è molti, ciascuno dei molti è costituito da infiniti all'infinito. Ma queste due ipotesi sono impossibili, né infatti qualcosa di ciò che esiste è costituito da elementi infiniti all'infinito, infatti non esiste qualcosa che sia di più dell'infinito, e d'altra parte ciò che è costituito da tutte le cose è più di ciascuna cosa, né è possibile che qualcosa sia composto dal nulla, Dunque ogni molteplicità partecipa in qualche modo dell'unità. Sto cercando di dirci che ciò che è necessario che sia è l'uno. Poi dice un'altra cosa qui interessante, no? Queste due ipotesi sono impossibili, no? E cioè che ciascuno dei molti è costituito da infiniti all'infinito. Questa ipotesi è impossibile. Siamo sicuri? Quando io, ma anche voi, quando io parlo, no? Le parole che utilizzo hanno un significato, grammaticalmente hanno un significato, semanticamente. Questo significato è infinito, potenzialmente infinito. Quindi io, contrariamente a proprio, potrei anche dire che parlo attraverso infiniti. Infiniti su infiniti. E quindi, come dire, li pratico questi infiniti. Altro è tentare, no, di chiudere l'infinito. Chiudere l'infinito, cioè trarlo in finito. Ecco, questo può risultare complesso, nel senso che se lo traggo come finito, devo eliminare molti, molti. Solo in questo modo io posso immaginare, no, di avere, di comprendere un significato. Comprendo un significato perché lo limito. Se non lo limitassi, questa comprensione non avverrebbe mai. Ma cos'è questa comprensione che non avverrebbe mai? E qui la questione si fa complessa, perché questa comprensione in realtà è una sorta di decisione, cioè io decido che questa cosa significa solo questo. Qui si aprono una catena di problemi. Se parlando io utilizzo degli infiniti, anche se li utilizzo in un certo modo, nel senso che li limito a dei finiti, no? Pur sapendo che sono infiniti, so che sono infiniti, ma per poterlo utilizzare lo rendo finito. E qui la questione di Hegel, no, è ben presente, perché in effetti dicevo, l'in sé, no, che si autoriflette, cioè incontra il per sé, incontra un qualche cosa che in quanto tale non è propriamente finito, perché come posso finirlo per sempre, il significato dell'insieme? Posso però immaginare che sia determinato, ma è una fantasia il fatto che sia determinato. È solo sfruttando questa fantasia che Hegel può pensare all'Aufhebung, può pensare che il per sé ritorni sull'insè, perché se può ritornare solo se è determinato. Se è indeterminato invece, allora non saprò mai se è tornato nell'insè. Tornato tutto, una parte, un pezzettino, quanto? Il 3%? Quindi perché funzioni questa cosa, Hegel, occorre che, come dice qui proprio, no, l'ipotesi dell'infinito del per sé sia impossibile, mentre non è impossibile, è possibilissima, ma io devo pensarla come impossibile, devo costruirla come impossibile per determinare il per sé, per poterlo utilizzare.
Come dicevamo una volta come se.
Ah, sì, certo. Perché qui, sempre parlando dell'uno e dei molti, proprio dice tutto ciò che partecipa dell'unità è sia unità che non unità. E questo è un modo per comporre il problema dell'uno e dei molti, no? Già abbozzato da Platone, però poi proprio lo precisa. Dicendo che ciò che partecipa dell'unità è sia unità perché partecipa dell'unità, ma anche non unità perché è un'altra cosa. Partecipando dell'unità non è unità, cioè non è uno. Il famoso uno-uno, qui diceva. Ma la cosa più importante qui, capitolo 5, dice ogni molteplicità viene dopo l'unità. Prima c'è l'unità, unità che anche in Hegel, nella sua, come si chiama? La cosa?
Fenomenologia.
La dialettica, maledetta lei. Anche nella dialettica, questo uno da cui si parte, no? L'insè, è indeterminato, quindi non lo posso conoscere, posso presupporlo. E infatti da qualche parte diceva Bayer-Walter, sto citando proprio Hegel, che questo uno, questa unità, questo in sé viene presupposto, perché non posso conoscerlo prima, lo conosco dopo, quando il per sé lo rende quello che è. Ma come faccio a sapere che lo rende quello che è se non so che cos'è? Altro problema. Tutto è sostenuto da una serie di presupposizioni, la fantasia. Fantasie che stabiliscono che le cose stanno così come dico io delle fatto. Perché dice, se infatti esiste una molteplicità anteriore all'unità, vedete qui pone la questione già malamente, perché si chiede se c'è prima uno o prima l'altro, se c'è prima l'uno o se sono prima i molti. Dunque dice, se esistono i molti prima dell'uno, allora l'unità parteciperà della molteplicità, mentre la molteplicità precedente l'unità non parteciperà dell'unità. Se veramente quella molteplicità esiste prima che inizi a esistere l'unità, infatti non partecipa di ciò che non esiste. C'è anche un secondo motivo: ciò che partecipa dell'unità è al tempo stesso unità e non unità. Ma non sussisteva ancora l'unità dal momento che si tratta della molteplicità principio primo. Ma è impossibile che esista una molteplicità che non partecipa in qualche modo, in alcun modo, dell'unità. Dunque, la molteplicità non è anteriore all'unità. Perché? Perché è impossibile che esista una molteplicità che non partecipi dell'uno. Perché è impossibile? Sì, si possono dare delle giustificazioni, perché se lo penso, in qualche modo lo unifico. Ma si possono dare delle giustificazioni anche al contrario. Anche l'uno, pensandolo, diventa molti, necessariamente. Non posso pensare l'uno senza che questo uno sia molti. E non posso pensare i molti senza che questi molti siano uno. È questo che è mancato in Hegel, in Heidegger, in Proclo, in Plotino e in tutto il cristianesimo in generale. Ed è mancato non solo, non tanto per un'incapacità cognitiva, ma perché posta la questione in questi termini, non è possibile stabilire una verità epistemica. Se io non posso pensare l'uno se non come molti, e non posso pensare i molti se non come uno, allora la verità epistemica, cioè la verità assoluta, identica a sé, dove la trovo? Non c'è la verità epistemica. Questo già Aristotele l'aveva inteso benissimo. Se non c'è la verità epistemica, non c'è l'assoluto. Se non c'è l'assoluto, non c'è Dio. E se non c'è Dio, che si fa?
Siamo. Siamo.
Dunque, ma alla fine qua pagina 86 dice, se ci sarà qualcosa precedente a esse, no? Unità e dualità, che le riunisce, o è unità o non unità, ma è se è non unità, o è molte cose o nulla, ma non è né molte cose, perché la molteplicità non precede l'unità, né nulla, come infatti nulla agirebbe da unificatore. Dunque è soltanto unità, poiché anche questa unità non è molte cose, perché in tal caso lo sarebbe all'infinito. Dunque è l'unità in sé, di conseguenza ogni molteplicità deriva dall'unità in sé, cioè dall'uno. Questo è fondamentale per Hegel, e cioè che la molteplicità derivi dall'uno e torni all'uno. Questa è la dialettica hegeliana. C'è questo uno che però è indefinito, è indeterminato, è l'uno di Plotino, anche se lui non lo dice esplicitamente, no? Questo uno poi si manifesta come attraverso il per sé, no? Attraverso il suo significato, per Plotino l'intelletto, l'anima, eccetera. Tutto questo non è altro che la manifestazione dell'uno, cioè il modo in cui noi conosciamo l'uno, no? L'intelletto e l'anima per Plotino, il per sé per Aristotele, per Hegel. Quindi, alla fin fine, Meyer-Walters non ha torto. In effetti, già in Proclo c'è la dialettica hegeliana, cioè c'è questo movimento, no, che dall'uno che si autoriflette, cioè si significa, no, che dice che cos'è. Io sono l'insetto. È un po' come il coso che diceva io sono colui che sono. E tanto si sdoppia. Sdoppiandosi produce le cose, produce un significato, produce se stesso, il suo significato. Che però non può esistere senza l'uno da cui è partito, che ritorna sull'uno e a questo punto l'insè può dire io sono l'insè con cognizione di causa, come diceva Neone, perché se no non può dirlo, se è solo l'insè non può dire niente. Infatti è l'uno di Plotino che non è, che è ineffabile, non può dirsene nulla, qualunque cosa ne dica non è quella. La teologia negativa. Ma il fatto che Bayer Valtes ponga questa stretta connessione tra il neoplatonismo e l'idealismo tedesco è interessante per una serie di motivi, alcuni li abbiamo già accennati, ma sempre più evidente, no, emerge il fatto che il pensiero occidentale è religione. È religione perché ogni volta che io affermo qualcosa con certezza, che dico che le cose stanno così, io sto facendo della religione, cioè mi sto appellando a Dio che mi è testimone. Stavolta si diceva Dio mi è testimone, e in effetti è così che funziona. Anche quando qualcuno afferma come stanno veramente le cose, si appella a un Dio che gli è testimone, perché se no come fa a stabilirlo con certezza se non c'è un Dio? Da qui la necessità di Dio. La necessità della religione. Che il momento in cui Plotino, ma già prima in qualche accenno in Platone e anche nei medi platonici, si è incominciato a prendere le distanze dai presocratici, dai sofisti, e cioè da quel pensiero che negava in fondo l'assoluto. Da quel momento l'assoluto è diventato parte integrante del pensiero. L'assoluto, cioè la verità epistemica, cioè la possibilità di affermare con certezza qualunque cosa, esattamente ciò che i sofisti negavano, no? Chiaramente. E quindi questo lavoro che stiamo facendo ci sta portando molto lontano. Tutto ciò che stiamo rilevando di Hegel, quando leggemmo tanto la fenomenologia dello spirito quanto la scienza della logica, tutto ciò che stiamo dicendo oggi lo ignoravamo, immaginando che Hegel avesse effettivamente colto il funzionamento delle cose. Bayer Valtes, per una serie di motivi che non sono quelli che vuole lui, ma Bayer Valtes ci ha mostrato che non è affatto così. sia il pensiero di Hegel, cioè il pensiero contemporaneo, poi diventato, passando attraverso Marx, diventato il pensiero contemporaneo. E il neoplatonico quindi è religioso, e che tutti i vari personaggi, tutta la filosofia, non solo quella medievale ovviamente, quella vabbè, ma tutta quanta, dall'illuminismo al positivismo, eccetera, sono tutti aspetti della stessa questione religiosa, da cui non c'è uscita. E non c'è uscita perché, lo dicevamo, ma è importante comprenderlo, perché il neoplatonismo ha fornito alla volontà di potenza uno strumento straordinario che non aveva mai avuto prima, l'ineffabile. L'ineffabile come istituzione. Ineffabile come il riferimento ultimo. Esattamente. Sì. E questo ha consentito a ciascuno di pensare che può dire la verità, perché la verità esiste. E Eutidemo, per esempio, non poteva avere un pensiero del genere. La verità esiste, quale verità? O Protagora, o Gorgia, o Icchio, cioè, ma anche lo stesso Eraclito, no? Tutto scorre, ogni cosa che si dice dicendosi di legua, come la controllo, come la gestisco, come la domino. La domino se, e soltanto se, la verità è possibile, la verità epistemica, non la verità della doxa, quella epistemica. Se è possibile, allora è possibile che io dica la verità. E se è possibile che io dica la verità, allora io dico la verità. Considerate anche questo, dice qui a pagina 166, l'ultimo capoverso, dal momento che il pensiero di pensiero, noesios, noesis in greco, aristotelico, quale entelechia del pensiero, costituisce per Hegel l'anticipazione più adeguata al proprio concetto di pensiero assoluto, e dal momento che Plotino si è sollevato, grazie precisamente al suo concetto di spirito, a questa regione suprema, cioè appunto al pensiero di pensiero aristotelico, è sempre un Aristotele letto dai neoplatonici, non avrebbe in fondo affatto bisogno, sempre secondo Hegel, dell'uno, o in altri termini, principio primo dovrebbe essere lo spirito. Questa sarebbe l'innovazione di Hegel, al posto dell'uno mette lo spirito assoluto, naturalmente.
Questo l'ha detto già la volta scorsa.
Ah sì?
Me lo ricordo.
Ma tutto l'ha letto, no? Ci siamo fermati un certo punto.
Sì, sì, no, ha letto per preparare.
Ah, ecco.
No, va benissimo, Mi ricordavo tutto il passaggio sulle filosofie.
Sì, lei ha trascritto, certo.
Lei ha ripreso Heidegger, no? Cioè, sulla composizione della parola.
Ah sì.
Ender,
ah, sì. Ah, È vero. Però questo forse non l'avevo letto. Proprio l'interpretazione hegeliana del concetto plotiniano di spirito ci mostra che non è a un criticista o addirittura a un illuminista scevro di metafisica, ma semmai a un idealista che Plotino, o la filosofia neoplatonica in genere, poteva diventare oggetto di applicazione e di studio o essere addirittura di stimolo per il proprio pensiero. Entrambi, infatti, Plotino e Hegel, pur partendo da premesse diverse e prefiggendosi scopi diversi, eleggono al loro tema lo spirito, quale pensiero di se stesso, vale a dire il problema di un'autocoscienza assoluta in cui si esprime l'essere. L'autocoscienza assoluta non è che l'in sé integrato del per sé, e allora l'in sé diventa il pensiero assoluto. Infatti dice, per quanto riguarda i suoi elementi costitutivi, da un punto di vista storico, il concetto hegeliano di assoluto va inteso non da ultimo come sintesi speculativa del concetto aristotelico di pensiero di se stesso come atto divino e dell'identità parmenidea di pensiero ed essere. Qui si vede come la lettura neoplatonica abbia impresso il suo marchio di fabbrica, perché il concetto aristotelico di pensiero in Aristotele non è affatto il pensiero che torna su se stesso, non è un ritorno, un uscire fuori del pensiero, è un ritornare al pensiero come Hegel, ma è semplicemente un pensiero che interroga se stesso sulle sue condizioni, sulle sue possibilità. Non è un ritorno, cioè il pensiero di pensiero per Aristotele non è che garantisce il pensiero, che lo fa essere effettivamente quello che è, come per Hegel. Non c'entra niente. Facciamo perdere poi le cose di Parmenide, no? La famosa frase di Parmenide, lo stesso essere e pensare.
Poi, tra l'altro, per Aristotele stesso non serve nemmeno per l'integrazione dell'altro, no?
No, ma infatti non c'è nessuna integrazione. Non esiste proprio nessuna integrazione. Perché non deve tornare, non deve giustificare, non deve arricchire, non deve fare niente, deve semplicemente interrogarsi sulle proprie condizioni. Non questo che fa il pensiero di pensiero. Mentre per Hegel probabilmente, cioè lui ha inteso Aristotele in questa maniera, no? E già, come sappiamo bene, un Aristotele emendato dal neoplatonismo.
Se gli avessero dato una mano di vernice.
Sì,
l'avevo
sistemato un pochino, arieggiato, togli di qui, metti di là.
Allora, ti facevo una volta quei cappotti di voltare.
Esatto. Plotino, dice poco dopo, è infatti il primo a interpretare il frammento 3 di Parmenide, la stessa cosa sono il pensiero ed essere in senso ipostatico. E certo, il Parmenide di sicuro non lo poneva in questi termini. Se l'essere è pensiero, è movimento, no? È divenire, e quindi esattamente l'opposto dell'ipostasi, no? Che invece è qualcosa di statico e di assoluto. L'idea che il significato di questa frase possa essere che si può pensare soltanto ciò che è, non si affaccia né a Plotino né a Hegel. La stessa cosa viene intesa in senso predicativo e concepito come l'atto della seconda ipostasi, cioè l'intelletto, rispetto a lui. Essa è essere e si pensa come tale. Perché qui, anche in questo caso, no, dice l'idea che significa, cioè la stessa cosa, no, viene intesa in senso, no. L'idea che il significato di questa frase possa essere che si può pensare soltanto ciò che è, questa sarebbe la posizione di Parmenide. Si può pensare soltanto ciò che è, ma l'essere è pensiero, quindi non posso che pensare al pensiero, seguendo una conseguenza logica. Cioè posso, qualunque cosa pensi, sto pensando il mio pensiero, poi ci vorranno 2000 anni perché Gentile tiri fuori la sua idea. Lo spirito è quindi pensiero e essere in uno. Questa cosa però aggiunge lui, perché in Parmenide non c'è, no? Quindi il pensiero e l'essere che si integrano e diventano l'uno, questo non c'è in Parmenide, ovviamente. La differenza tuttavia tra il nous di Plotino, che attua in quanto ipostasis l'identità di pensiero ed essere e il soggetto di Hegel, rimane. Il primo è immediato nel suo proprio stato per opera dell'uno, e media lui stesso l'anima, mentre il secondo è l'intero mediato in sé e con sé, l'assoluto stesso. Il fatto che Hegel possa scoprire il principio di Parmenide modificato attraverso Aristotele, esplicitamente ed implicitamente espresso nel nous plotiniano quale nuova unità ipostatica, è uno degli indizi più evidenti che il concetto di spirito proprio di Hegel si rispecchia, confusamente sì, ma non ciecamente, in quello plotiniano quale preconcetto. Qui intanto è interessante da notare come il pensiero degli antichi, no, venga preso, rimaneggiato, rivoltato, modificato, a seconda della bisogna. Dice, Hegel scopre il principio di Parmenide modificato attraverso Aristotele, che Aristotele avrebbe modificato, non risulta. Dal momento che l'identità parmenidea di pensiero ed essere e il pensare se stesso del Dio aristotelico sono costitutivi per una dialettica immanente al nous assoluto, ovvero per la sua dinamica, anche lo spirito plotiniano, e non solo, a causa della triplicità, quello di Proto, può costituire agli occhi di Hegel un concretum. Quindi, l'identità parmenidea di pensiero ed essere e il pensare se stesso del Dio aristotelico, no, sono costitutivi della dialettica hegeliana. Il pensare, naturalmente, il pensare, il pensiero che pensa se stesso, sempre nell'accezione di Aristotele letto dai neoplatonici, come si chiama, neoplatonici, che abbiamo visto, che sono due cose totalmente differenti. Per Hegel il pensiero che pensa se stesso è un pensiero che si autoriflette, e autoriflettendosi diventa pensiero assoluto, cosa totalmente assente in Aristotele. E il Dio aristotelico, e il Dio aristotelico è quel Dio che interroga il pensiero. E qui già Hegel pensava al Dio aristotelico, ma pensava al suo Dio. Infatti dice poco dopo, pagina 169, l'alterità, cioè l'autoriflessione, come l'alterità, sta in sé per sé, diviene un momento necessario, sì, ma che pensando annulla se stesso e attraverso il quale soltanto lo spirito concresce a totalità. Cioè pensandosi in sé annulla se stesso nel per sé, il quale per sé diventa poi, integrandosi con il sé, la totalità. altre cose totalmente assenti nella storia. Lo spirito, dice, ha senso soltanto come pensiero che si determina in se stesso. Questa è pura identità del pensiero, che sa se stesso, che distingue se stesso, e dal lato di questa distinzione si determina, ma rimane tuttavia in ciò unità perfettamente trasparente con se stesso. Questo è il concreto. Il concreto è dunque l'espressione hegeliana per l'unità nella diversità di Plotino. L'unità nella diversità, che abbiamo visto prima anche in Proclo, no? L'uno precede i molti. Lì sta tutto, il fatto che l'uno precede i molti e sia la condizione dei molti. Questa è la differenza tra Plotino e il prima di Plotino, diciamo così. Questo fatto che l'uno sia posto come ciò che precede i molti, quindi uno e i molti sono disposti in una sorta di emanazione, i molti sono un'emanazione dell'uno. E la dialettica hegeliana cosa fa? Nient'altro che una riappropriazione da parte dell'uno dei molti, no, che ha prodotto autoripetendosi, e se ne riappropria. Questa è roba mia e la gestisco io. Oba. Così ha detto. Ora, e il capitolo aperto, Hegel è proprio, qui all'inizio fa tutta una lunga disquisizione citando testi tutti tedeschi, no? Naturalmente, no? Che Hegel ha avuto a disposizione per leggere, lui e Schelling, una serie infinita di nomi tedeschi, se volete ve li leggo, non è che... Vorresungen über Geschichte der Philosophie. Questo è uno dei titoli che vengono citati. Tutti tedeschi, non c'è verso che ci sia qualcuno che non sia un tedesco. D'altra parte siamo in Germania, il idealismo tedesco, cosa deve citare? Qui dunque siamo al capitolo Hegel e proprio questo qua. Dunque, pagina 176, parla di una ricerca della razionalità, no? Interna ai significati mistici. Cioè, il realismo tedesco in fondo è anche una ricerca, no? Della razionalità, perché doveva razionalizzare tutto all'interno del misticismo. Questa ricerca dunque avvicina Kreutzer, uno dei tanti tedeschi, sia dal punto di vista dei suoi avversari che da quello di Hegel. Li avvicina ai neoplatonici, dal momento che anch'essi cercavano di ricondurre la mitologia al concetto. Ora, riportare la mitologia al concetto non è molto lontano dall'idea di condurre i molti all'uno. La mitologia è molti, i racconti della nonna, no? Che vanno ricondotti a un concetto, cioè all'uno.
Di Kreutzer è un testo che è stato pubblicato da Spirali.
Sì.
Il simbolismo.
Sì, sul simbolismo, sì. Il metodo neoplatonico si differenzia tuttavia da quello di Kreutzer per il fatto che là dove per la mentalità neoplatonica l'elemento primario e determinante anche nell'interpretazione dei miti, rimane sempre il pensiero sistematizzato e fissato secondo criteri filosofici, Kreutzer vede in primo luogo il fenomeno religioso. L'interpretazione filosofica dei miti del neoplatonismo, in realtà un'interpretazione di filosofemi, fa del mito una metafora funzionale ai fini della filosofia o addirittura un'allegoria. Quest'ultima radicale demitologizzazione del mito all'opera della filosofia greca, pur mirando a salvare il mito, lo distrugge definitivamente in quanto fenomeno religioso degno di seria considerazione. C'era questo il punto, no? I miti antichi che venivano presi come elementi religiosi in fondo, no? Dovevano essere distrutti perché c'era la nuova vera religione, e quella deve rimpiazzare tutto quanto. Questo è il motivo fondamentale. In una lettera di Hegel a Kreutzer troviamo alcune dichiarazioni generali sulla filosofia di Proclo che ci conducono immediatamente al problema oggettivo della nostra tematica. La lettera di Hegel. Di tutta la produzione neoplatonica di cui sono venuta a conoscenza, questo trattato di Proclo, l'Elementatio, cioè non mi dimentichi, Lo cui bozze Hegel aveva appena ricevuto da Kreutzer, mi è, dice Hegel, lo scritto più caro e prezioso. La dialettica platonica è nel contempo la sistematizzazione a un livello superiore a Platone, l'organizzazione dell'idea in se stessa che si annuncia in Proclo. Questo è l'incommensurabile passo avanti nella filosofia, merito soprattutto di Proclo, di cui hanno approfittato i posteri. Con questa edizione lei ha ovviato una grande mancanza e io non mancherò senz'altro nelle mie lezioni di storia della filosofia di richiamare l'attenzione su Proclo e su quest'opera che mi sembra costituire la vera svolta, il passaggio dall'epoca antica alla moderna, dalla filosofia antica al cristianesimo. Svolta e passaggio che si tratta ora di far nuovamente valere. Questa lettera è citata perché in effetti è uno degli elementi che sanciscono, no, la rinascita potente del neoplatonismo nel pensiero. In modo esplicito, prima era implicito, qui è proprio esplicito. In questa valutazione estremamente positiva del neoplatonismo, in particolare di Proclo, Hegel si distanzia decisamente dagli storici della filosofia del suo tempo, Brücker, Tiedemann, Tennemann, costretti in certo modo dalle proprie premesse filosofiche, diffamarono infatti il neoplatonismo qualificandolo da capo a fondo di Schwärmerei. Schwärmerei sarebbe fidelistico, credulonaria, insomma. Quando è che imparate il tedesco? Si è già messo lì a con la grande studiata pure
tranne elementare.
Ma non fu soltanto una comprensione filosofica più profonda, più chiara e più giusta dell'intenzione fondamentale e delle premesse del filosofare neoplatonico a condurre Hegel a una tale rivalutazione. Fu anche il proprio nuovo punto di vista, a partire dal quale Hegel costruiva lo sviluppo storico della filosofia, ovvero la filosofia come storia. Se si considerano i fondamenti logici di questa costruzione, si deve ammettere che il neoplatonismo era predestinato ad assumere un'importanza particolare per lo sviluppo del tutto. Le riflessioni di Hegel a proposito di questa struttura logica e dell'itinerario della storia e della filosofia costituiranno, nel loro rapporto col neoplatonismo, specialmente con la filosofia di Proclo, l'oggetto del seguente paragrafo, che è questo qua. Ora, la questione interessante, in effetti, è che sì, è vero, Hegel ha trovato in Proclo il fondamento quasi, la garanzia, la giustificazione del proprio pensiero. È vero. ma c'è qualcosa in più, e cioè il fatto che questa modalità di concepire il pensiero come un qualche cosa che si estroflette, che si autoriflette, per usare il suo termine, no? E poi torna su se stesso, confermandosi, e questa era la questione fondamentale, era la posta in gioco di tutto, perché solo in questo modo il pensiero diventa pensiero assoluto. Quando il pensiero è assoluto, quando si appropria di sé, come si appropria di sé? Autoriflettendosi, trovando fuori di sé il proprio significato, che, del quale si riappropria, torna sull'uno e finalmente diventa pensiero assoluto.
E i molti?
E i molti sono i cattivi.
Come avevamo già detto, spiega come Dio risolva la contraddizione in sé, la contesa.
Sì, e sì, perché anche la contraddizione viene riportata l'uno. Anche la contraddizione, in fondo, essendo i molti, aspira a tornare là da dove arriva, dall'uno. Come poi la contraddizione possa derivare dall'uno, questo non è dato a sapere, o più propriamente è possibile, certo, argomentare la cosa, ma è rischioso, perché a questo punto l'uno si sdoppia, l'uno diventa molti. E questo costituisce un grossissimo problema.
Beh, no, in realtà per loro no, perché se lo spiega anche devono tornare.
Sì,
all'uno, e nell'uno si risolvono.
Sì, sì, certo, tornano nell'uno, ma a questo punto c'è il problema che poi tutto il Medioevo ha cercato di risolvere, tutte queste cose che tornano nell'uno, no? Ampliano l'uno, lo aumentano, lo diminuiscono, lo fanno diventare non più assoluto. In che modo si preserva l'uno come assoluto? La soluzione della Chiesa, che era già presente in Nuce, in Plotino, è la processione che permane, dove permane la stessa sostanza, cioè l'uno, intelletto e molti sono consustanziali, così come il Padre e il Figlio stesso.
E il fatto giustifica la mia voce.
Eh?
Giustifica l'agnosi, cioè.
Sì,
da un'ancora, no?
Sì, certo, fornisce una soluzione, virgolette. Bene, e ce ne sono ancora parecchie di belle qua da considerare. Ho segnato un sacco di cose, ma le leggeremo mercoledì, perché ormai sono le 10.